Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Un naufragio vero e proprio contro il Bologna di Vincenzo Italiano è finita 3-1 per loro. Si è aperta una forte crisi che rischia di trascinare senza un'inversione di tendenza tutti al fondo del baratro. Non sono un amante dei disfattisti e non voglio vestirne ovviamente gli abiti, ma sarebbe ovviamente improprio oggi non sottolineare una generale perdita di orientamento. Diciamo, al Tardini era partito tutto bene, con il gol di Bernabé sembrava aprirsi un orizzonte positivo, invece poi è salito in cattedra il gioco dell'ex allenatore della Fiorentina, l'ex allenatore Viola, che ha senza alcun dubbio travolto il Parma di Carlos Cuesta. Mancano ancora le idee di gioco, in fase di impostazione, manca una trama che porti all'attacco, e se l'unico punto positivo è la difesa, non è più impermeabile come nelle scorse settimane, ecco che quell'orizzonte di cui parlavo prima si fa sempre più nuvoloso. La posizione di Cuesta è solida, ovviamente, ma ora serve, diciamo, la voce della società, una voce che deve arrivare dall'interno, la forza che deve arrivare dall'interno per dimostrare che questo progetto è un progetto credibile e che, come dopo ogni tempesta, diciamo, arriverà il sole. Io vi do il buongiorno e benvenuti a Palla in Tribuna. Vi ricordo il numero in cui iscriverci e contattarci su WhatsApp al 333-9200-170, e comincio subito proprio con qualche vostro messaggio. Buongiorno, squadra senza gioco. Dopo 4-5 mesi di lavoro non si capisce che impronta abbia dato la squadra. Situazione peggiorata dalle partite precedenti. Sempre complimenti per la trasmissione. E poi ancora, forza Parma e forza Cuesta, non molliamo proprio adesso. Di nuovo, chi lascia la squadra in 10 deve prendere una super multa, non è la prima volta che succede. Chi doveva marcare Castro nel primo gol? Beh, insomma, siete tutti molto scatenati. Per analizzare questa partita non potevo che invitare chi allo stadio l'ha commentata, e l'ha commentata per Sky Sport. Quindi benvenuto Daniele Barone.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, per cominciare, comincio con una mia domanda. Tu che eri lì, nella postazione di commento per Sky Sport, l'hai commentata questa partita. Quali sono gli aspetti che subito balzano all'occhio dopo questa sconfitta? Ovviamente lato Parma.
Ma che sicuramente è una partita poco o meno commentabile, nel senso che l'espulsione di Ordoñez ha chiaramente condizionato molto, no, lo svolgimento della partita. È vero che il Parma ha segnato subito, dando subito un'idea di positività, di energia, di brillantezza, ma è altrettanto vero che finché le due squadre sono rimaste 11 contro 11, la mia impressione, raccontando la partita, è che il Bologna comunque avesse qualcosa in più e volesse dare alla partita una sua impronta, una sua identità. Sì. Poi è chiaro che l'espulsione cambia tutto, ribalta tutto quello che tra l'altro l'allenatore del Parma aveva preparato, e qui da quel momento è diventata una partita troppo diversa rispetto a quella che ci si poteva aspettare.
Sì, perché poi comunque l'impressione che... Ti interrompo solo per questa cosa. L'impressione che aveva dato, ad esempio, contro il Como, ma anche la sconfitta con la Roma, era stata una sconfitta diversa. È una sconfitta in cui tu hai preso due gol, io parlo di quella dell'Olimpico, su due disattenzioni o con poca cattiveria difensiva. Ad esempio, il primo corner dove stacca Hermoso, hai preso gol perché non è stato marcato. Il secondo gol di Dovbik, lui si è girato troppo facilmente. Quindi è stata comunque una sconfitta difensiva e meno diciamo che meno dolorosa, ecco. Invece l'impressione che poi dopo chiedo anche a te, che c'è stata ieri, è che dopo il gol del Parma, dopo 12 secondi, credo che sia il terzo o il quarto gol più veloce dal 2004 in Serie A, e si è salito in carica dal Bologna, e da quel momento il Parma è come se avesse concluso la sua partita, cioè soprattutto come fase di proposta, dico.
No, perdonatemi, è anche vero che poi c'è stata una traversa anche abbastanza clamorosa, quella di Briczki, quindi sai, poi sono quei famosi centimetri che possono fare la differenza in un modo o nell'altro. Mm-hmm. Però sì, nel complesso, ripeto, l'idea è che il Bologna avesse qualcosa in più. Sì, andremmo, dovremmo ripartire dal presupposto che il Bologna è una squadra già formata, matura, è una squadra che frequenta anche la ribalta europea, che lavora con Vincenzo Italiano sicuramente da più tempo rispetto a ciò che sta facendo da qualche mese il Parma con questa. Quindi è sicuramente una squadra destinata anche quest'anno il Bologna ad affacciarsi, a frequentare le prime 6-7 posizioni. Il Parma va da sé che è una squadra che per modalità e strutture diverse deve badare alla salvezza. Il Parma ha sicuramente delle difficoltà, ha sicuramente dei difetti. Non vorrei sottrarmi alla tua domanda, ma secondo me la partita di ieri è meno giudicabile proprio perché contro un Bologna di questo tipo giocarla in 10 per gli ultimi 10 del primo tempo e tutto il secondo tempo, insomma, non sarebbe stato facile per nessuno.
Vabbè, chiaramente. Ti imbocco con qualche messaggio da casa. Lorenzo ci scrive: parliamoci chiaro. Secondo voi, fino a quando uno con il talento di Bernabé, non sto dicendo che è un fenomeno, ma potrebbe tranquillamente giocare per una squadra con ben altre ambizioni, accetterà di giocare in una squadra catenacciare e noiosa come la nostra, cresciuto oltretutto nell'era in cui la sua Spagna ha insegnato al mondo come ci si diverte giocando un calcio bello e tremendamente vincente? Non ditemi che in Serie A deve ancora dimostrare il suo valore, perché l'anno scorso aveva gli occhi di mezza Europa addosso. Beh, c'è da dire che comunque l'anno scorso, nella prima metà di stagione, non è stato Bernabé che si era ad esempio visto l'anno prima. Poi di nuovo Matteo da Roma, ciao Matteo, bentornato innanzitutto. Matteo, con la partita di ieri abbiamo decisamente fatto un enorme passo indietro rispetto alle ultime uscite. È evidente che oltre tutte le problematiche di ieri tra infortuni, espulsioni eccetera, dopo 10 giornate abbiamo fatto il nostro primo gol su azione, la cosa è decisamente allarmante. Siamo molto fragili, io credo nel lavoro di questa, ma siamo a novembre e la squadra non ha un'identità precisa di gioco. Ecco perché poi uno dei temi qua a Parma è proprio il fatto che dopo, è vero, questo è un allenatore esordiente, per la prima volta gli è stata affidata una squadra, esordiente in Serie A, però l'impressione che si ha è che dopo così tante giornate non si abbia ancora un'identità di gioco, parlo soprattutto della fase di impostazione prettamente offensiva. Tu hai avuto questa impressione, nonostante la qualità del Bologna che ho perfettamente capito, però l'idea di base, che impressione hai avuto?
Quello che ti dicevo prima è che sicuramente il Parma ha ancora e sta ancora manifestando dei difetti, delle difficoltà, una identità che non è ancora definita, che non è ancora precisa e comprensibile. I risultati, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, quindi se questo Parma segna così poco, se vince così poco, ha vinto una sola partita, no? Quindi è evidente che è una squadra che sta avendo delle difficoltà. Poi diventa sempre abbastanza complicato capire, comprendere se sono le difficoltà di un allenatore nuovo, tra l'altro anche molto giovane, che sta cercando di imparare, di conoscere il calcio italiano, il campionato di Serie A, o se le difficoltà sono legate ad una struttura di squadra che magari non è esattamente la struttura di una squadra che possa fare più che non la lotta per la salvezza. Ricordando che anche l'anno scorso, prima che arrivasse Chivu, la squadra con Pecchia, che era stato colui che la squadra l'aveva riportata in Serie A, stava avendo delle difficoltà, e poi con Cristian Chivu si è arrivata ad una salvezza anche abbastanza tranquilla, però fino a quel punto c'erano stati problemi. Chivu debuttò proprio contro il Bologna, no? E vinse 2-0 a Tardini, e da lì cominciò l'operazione rimonta, risalita.
Esatto.
È inutile girarci troppo intorno, è una squadra, il Parma, che ha delle difficoltà, che è destinata, credo, a restare in quel gruppo di squadre che dovranno sudare per la salvezza. Rispondo molto volentieri anche su Bernabé, che in B chiaramente è un giocatore che ha fatto che continuerebbe a fare la differenza. La Serie A è un campionato diverso. Lui è un ragazzo di grande talento, ma guarda, l'altro giorno ero a Pisa a commentare Pisa Pisa-Lazio,
sì.
Anche Tramoni, no? Che era stato decisivo, trascinante per il Pisa l'anno scorso con 13 gol, anche tanti assist, quest'anno in Serie A sta facendo una gran fatica.
È chiaro, salto
Bernabé ha qualche anno in più di esperienza a certi livelli, però secondo me le categorie si sentono.
No, no, esatto. Infatti Diego è d'accordo con te, dice se non vuole Bernabé, se non vuole giocare in una squadra catenacciata deve prima dimostrare di essere un giocatore da Serie A e poi di alto livello. Fino adesso ha fatto ben poco, a parte mettere il boncio, che poi sì, un tema è stato anche la sua esultanza polemica, non so se della postazione avete potuto vedere questa cosa.
Sì. Abbiamo visto dei replay molto eloquenti.
E anche
si è parlato molto a Parma, si è dibattuto molto sulla sua posizione da centrocampista esterno, anziché lì nel cuore del gioco. Si è tirato fuori, voi lo sapete meglio di me, il riferimento con Zola, Ancelotti, un trequartista che non trova spazio e che deve ad un certo punto o cambiare posizione, traslocare o addirittura andarsene a giocare come fece Zola in un altro campionato. Bernabé è un talento, sta a lui adesso sicuramente mostrare le sue qualità. È vero anche che un allenatore deve essere bravo nel capire che giocatore ha tra le mani e metterlo nelle condizioni di rendere al meglio.
Esatto, perché poi ritornando su Bernabé, la sua esultanza polemica, è vero che quando gli si fanno i complimenti, poi lui è considerato il faro di questo Parma per qualità, per la qualità che ha, per insomma anche per status, è lui il giocatore simbolo giustamente di questo Parma, e a lui essere il giocatore simbolo ha sempre comunque fatto piacere, non si è mai lamentato di questa cosa. Certo che quando poi le cose vanno male, che non porti in campo quelle che possono essere considerate da tutti le tue qualità, le tue caratteristiche, e riesci a aiutare poco la tua squadra, ecco che però le critiche devono essere accettate, quindi sia accettare gli oneri che gli onori di questo status. Ci scrive Davidone: buongiorno Matteo, inizio subito prendendo in prestito uno dei proverbi parmigiani del bellissimo articolo di Lorenzo Sartorio sulla Gazzetta di oggi. Ecco, adesso io non vorrei fare una gaffe leggendolo. Quando la va male, anche gli galegni gli fan lontan da ca, dice. Nel senso che oltre alla sconfitta abbiamo pure gli infortuni di Cercati e Steves. Un grazie allo sciagurato Ordoñez per il dono ai Felsinei. Immagino i vari messaggi che arriveranno oggi. Esatto, no, forse non riesci a immaginare, sto cercando di stare dietro a tutti voi. Quindi mi adeguo e spero che i bravi giocatori da B che ci porteranno nella serie cadetta ci possano riportare in A, perché nessuno deve andarsene, chi combina guai li risolve anche. Poi di nuovo, buongiorno, quale sarebbe il progetto? Questo è riferimento a quello che io ho detto nella mia intro, dicendo che in questa settimana, Daniele, in bocca anche te, in questa settimana inevitabilmente, dopo i risultati negativi delle ultime settimane, delle ultime giornate, anche la società si dovrà inevitabilmente far sentire, perché per appoggiare anche quello che è il progetto Questa, per appoggiare quello che è il progetto di quest'anno, perché questo allenatore giovane con questa pressione poi adesso può anche cadere in quello che è un fondo del baratro poi in maniera irreversibile. Questo è un grande pericolo, quindi la società dovrà comunque diciamo aiutare anche i giocatori, o no?
Io società Parma, se decido di puntare su un allenatore così giovane senza grande esperienza da primo allenatore, evidentemente questo è già il primo mattone per un progetto, perché se gioco sul tavolo le mie fish su una figura di questo tipo con un identikit di questo tipo, è evidente che io su questo allenatore devo poter poggiare poi tutta la mia idea futura di quello che è lo sviluppo tecnico del Parma. Quindi sicuramente questa, al di là delle sue difficoltà, deve essere con forza appoggiato, sostenuto, incoraggiato, protetto dalla società. Mi meraviglierebbe molto, ribadisco, al netto delle difficoltà che comunque sta evidenziando, che questa potesse essere messo in discussione, addirittura esonerato, perché è un allenatore giovane e tu hai puntato con forza, con decisione su una via tecnica di questo tipo. Cioè andiamo su un profilo giovane, nuovo, emergente, che ci piace e sul quale investiamo volentieri. Quindi a questo punto la società deve, a maggior ragione, anche dinanzi alle perplessità della piazza, ribadire il sostegno al suo allenatore. Poi è chiaro che se il trend negativo, mi auguro di no, dovesse continuare, addirittura peggiorare, poi sai, ogni miglior progetto può essere buttato via e sfiduciato, quindi potrebbe toccare anche a questa, come sta succedendo anche a Pioli, a Firenze, eccetera, eccetera. Però una figura giovane come quella di questa, insomma, se la società ha puntato su di lui, vuol dire che adesso è il momento di dargli ancora più energia.
No, no, sono d'accordo, perché poi comunque sarebbe quasi inutile stroncare un progetto dopo così poco tempo. Forse, esatto, come dicevi tu, se poi si prolunga nel corso di queste settimane diventa quasi inevitabile, però comunque certe prestazioni e certi punti conquistati, io penso anche ad esempio a Como, quel pareggio col Como è un pareggio che comunque è stato sempre molto importante, guardando anche come ha giocato il Como ad esempio a Napoli. Cioè, è questo che poi, diciamo, porta una critica più accesa di fronte a una partita come questa, perché contro Bologna è vero, la qualità ce l'ha, ma come ce l'aveva il Como? Quindi, diciamo, magari perdere sì, però non così, non in questo modo. Poi dopo sicuramente l'espulsione non ha aiutato, ma credo che anche l'uscita di Esteves per l'infortunio, poi dimmi se sbaglio, sia stata cruciale in senso negativo per la squadra di questa. Comunque in bocca con qualche messaggio, che ne abbiamo tantissimi.
Guarda, se posso aggiungere, sì, in giro di pochi minuti il Parma ha subito il gol del pareggio, l'espulsione di Ordóñez, l'infortunio di Esteves e l'infortunio di Circati. Sono quattro cose negative successe in pochi minuti. Posso immaginare che anche a livello psicologico la squadra ne abbia un po' risentito, però ancora lo dico a costo di essere noioso,
no.
Una partita come quella di ieri l'hai persa male, ma per le condizioni che hanno determinato questa sconfitta credo che sia da non giudicare, o comunque da non aggiungere, sommare ad altre sconfitte o ad altre brutte prestazioni, perché ieri la sconfitta l'hai subita in 10 contro 11 contro una delle squadre migliori del nostro campionato, perlomeno quelle tra quelle appena sotto le prime 3, 4, 5 della classifica.
Un gelosissimo Gianni ci scrive: buongiorno, purtroppo ieri guardando il Parma in TV ho capito che la stagione non ci darà molte soddisfazioni. Io non so dove sia il problema principale di questa squadra, ma so che dopo 7-8 giornate almeno un po' di lavoro si doveva vedere da parte di questa, ma purtroppo ne vedo poco. Sfortuna sì, l'abbiamo avuta, ma non possiamo attaccarsi a quello. Resta il fatto che forse ieri era meglio guardare Goldrake su Rai 2. Io ti leggo i messaggi naturalmente, perché poi i tifosi sono, diciamo, la partita è stata ieri, quindi sono ancora molto arrabbiati naturalmente. Gabriele, buon pomeriggio. Io sinceramente non riesco più ad avere ottimismo su questa squadra, ma la colpa non è di chi gioca, ma di chi li ha presi e messi allo sbaraglio in un campionato che non fa per loro. Siamo sempre ai soliti discorsi, ogni stagione la responsabilità mi pare molto evidente. Di nuovo Francesco da Verona: siamo in difficoltà, punto, non possiamo nasconderci, la società deve intervenire in modo fermo e deciso. Questa penso che non c'entri, è la squadra che fa fatica ad ingranare, sempre forza Parma. Poi di nuovo Luigi: buongiorno, sono molto dispiaciuto dall'esito della partita, invito gli opinionisti a non parlare più delle squadre inferiori a noi, per me la più debole è la nostra, quindi ragazzi sveglia, perché se no è B. Ecco, questo è un tema, perché nelle dirette concorrenti, in cui è citato ad esempio il Pisa, poi possiamo metterci il Lecce che ha ottenuto la vittoria ieri contro la Fiorentina, e il Parma però, ecco, ad esempio personalmente non sono d'accordissimo, perché il Parma le qualità a livello di singoli le ha, cioè è una squadra che a mio avviso, anche Pellegrino davanti, Pellegrino ha una grande qualità. Poi logico che se ogni partita viene dato in pasto ai difensori e è là davanti da solo, deve lottare in guerra, non è facile. L'impressione che hai avuto su Pellegrino qual è?
Che è sicuramente, se parli di un'idea generale, che è sicuramente un buon giocatore con delle caratteristiche molto,
sì, generale,
molto precise, grande impatto con il campionato italiano già l'anno scorso, ma siamo un po' sulle considerazioni fatte, seppur con sfumature diverse, con e su Bernabé. È un giocatore giovane, deve abituarsi meglio di più alla realtà della Serie A italiana. Quando gli arriva anche qualche buon pallone per aria, lui c'ha un colpo di testa formidabile, ma anche una gran capacità di difendere il pallone, di resistere alla marcatura, un classico centravanti sudamericano con delle belle prospettive. Poi queste capacità le devi sapere esaltare anche dandogli la palla giusta. Anche per Pellegrino la partita di ieri è abbastanza ingiudicabile, perché si è ritrovato poverino a dover fronteggiare da solo il peso a sostenere da solo il peso dell'attacco del Parma in una condizione di chiara inferiorità. Però vicino c'è un Cutrone, però l'alternativa dalla panchina, cioè hai sempre un Juric che può essere una chiave interessante sui palloni alti. Io non credo che al Parma manchino le risorse, le individualità per poter quantomeno concorrere per la salvezza. È una squadra che nel suo complesso sta esprimendo una difficoltà, ed è su questo naturalmente che deve lavorare e moltiplicare gli sforzi questa, ed è su questo che deve ragionare la società nell'appoggio appunto da dare al suo allenatore, a questo gruppo tecnico.
Assolutamente sì. E poi a proposito, hai citato Cutrone. Si è dibattuto in queste settimane sulla coppia Pellegrino-Cutrone. Adesso, ad esempio, ieri non hanno giocato insieme, ha giocato Benek, ma in base a quelle che sono le sue caratteristiche, abbiamo parlato anche settimana scorsa, essendo due prime punte, magari giocare insieme è un po' più difficile. La tua idea sulla coppia Pellegrino-Cutrone, insieme in campo o no?
È una coppia secondo me di difficile assortimento. È vero che Cutrone è uno che fa molto più movimento, può lavorare anche più largo, può lavorare intorno ad una prima punta classica che è Pellegrino, perché Pellegrino è veramente un centravanti vecchia maniera. Quindi Cutrone ha le qualità per poter essere partner. Ci vuole molto lavoro d'allenamento, ci vuole molto affiatamento tecnico e anche, come dire, empatico in campo tra i due. Trone garantisce però l'esperienza che Pellegrino non ha, perché ha giocato nel Milan, perché ha giocato a Firenze, perché ha giocato in Inghilterra, perché a Como ha fatto molto bene in B ma anche in A. Quindi Cutrone credo che possa e debba essere una risorsa alla quale questa non deve quasi mai rinunciare. Pellegrino sta giocando sempre, Cutrone qualche panchina come ieri la sta facendo, l'ha fatta. Non so, è un argomento sulla quale
no, non è facile, non è, cioè, facile.
No, cioè meriterebbe un approfondimento proprio da lavagna, sì, lavagna tattica.
Sì.
Però sì, con sforzo, impegno e allenamento può essere anche una coppia che può giocare insieme, lo ha fatto. Dal mio punto di vista, ma io conto meno di zero, non è la coppia ideale in una mia squadra ideale.
Ho capito. No, è molto interessante. E l'ultima, poi ti saluto, adesso in base anche a tutto quello che è stata la partita di ieri, le qualità che abbiamo detto e quello che va migliorato, considerando le dirette concorrenti, quindi quelle 3-4 squadre che lotteranno fino alla fine per una salvezza, come vedi il Parma? Cioè la tua sensazione proprio, come lo vedi questo Parma? Adesso alla luce lo stiamo analizzando in un momento molto negativo, sarebbe quasi come se lo analizzassimo dopo due vittorie consecutive, cioè trovando un equilibrio di risultati positivi e negativi. Nel lungo periodo, qual è la tua idea su questo Parma? Riuscirà, secondo te, a salvarsi, o vedendo anche quelle che sono le dirette concorrenti farà molta fatica?
No, non posso rispondere a questa domanda, anche se è giusto che tu la faccia, perché siamo a novembre. È vero che ci siamo già messi alle spalle 10 giornate, però
no, le prime sensazioni, anche vedendo anche quelli che sono i concorrenti.
Le prime sensazioni è che il Parma è una squadra che sì, fa un po' fatica a fare gol, e se non fai gol evidentemente non fai molti punti. Mm-hmm. È una squadra al momento ancora abbastanza piatta, avrebbe bisogno di accendersi, che poi passi attraverso la creatività, il talento di Bernabé, anziché qualche pallone meglio gestito da buttare in area di rigore per la testa di Pellegrino o anche per la qualità di piede di Cutrone. Sicuramente 10 giornate ci hanno detto che il Parma è una squadra che sta un po' faticando. Da qui a poterti rispondere se si salva o no, io questo chiaramente non lo so. Pensa al Genoa, è ultimo in classifica, l'anno scorso con l'allenatore appena esonerato e con una squadra più o meno identica, ha fatto un campionato tranquillissimo. Pensa alla Fiorentina, davanti a Ken, Gudmundsson e tutti gli altri, ed è in fondo alla classifica, ed è una sorpresa clamorosa vedere la Fiorentina così in basso. Per valori tecnici ti direi che la Fiorentina è anche abbastanza più in alto rispetto al Parma.
Beh, chiaramente.
Però ha anche meno punti, e quindi sai, diventa difficile poi capire quello che potrebbe succedere.
Certo. Daniele Barone, io ti non posso che ringraziarti per il tuo contributo, grazie per aver accettato il mio invito, è stato un grande piacere, spero che di risentirti presto e ti auguro una buona giornata.
Grazie a voi, grazie a te e buon campionato.
Ciao. Leggo qualche messaggio. Orsolini, Castro e soprattutto Bonacina non hanno fatto la partita. Tutte le volte che attaccavamo ci fischiava fare un attacco. Anche questo è un aspetto che ad esempio ieri sera abbiamo analizzato. C'è stata una polemica arbitrale, è stata sul fatto che su Pellegrino è stato un po' preso di mira, sembrerebbe, naturalmente, dal direttore di gara, avendogli fischiato qualche fallo che si poteva certe volte lasciar correre, come in tanti casi succede in tante partite di Serie A con tanti altri attaccanti. Qua c'è una critica di Pippo per la società che naturalmente la capiamo in questi giorni, poi dopo a freddo analizzeremo anche meglio. La società continua a sbagliare, parlare del tecnico è fuori tema. Purtroppo quest'anno ho paura che pagheremo la testa d'argine di qualcuno. Ieri sera c'erano due categorie di differenza. Parlare di sfortuna in base agli episodi rischia di essere un motivo per poter piangersi poi in un secondo momento addosso. Poi di nuovo ci riscrive Gabriele, ma vogliamo poi parlare dei continui infortuni e di giocatori come Oristagno che è stato preso e non si è ancora inserito perché è fuori forma. Ne parleremo nel corso della puntata, parleremo anche di questo con i nostri ospiti. Poi Mark, ieri dopo aver pescato il Jolly si è visto solo un'azione personale di Briski, ma poi nulla di gioco corale. Sono d'accordo sul fatto che l'azione di Briski è stata un po' diciamo un lampo e poi nient'altro. Su questo sono nella disamina della partita d'accordo. Questa deve andare a scuola di italiano. Beh, questo no, mi dissocio in un certo senso. Poi qualche domanda scomoda dei giornalisti nel post partita non si usa più farla, perché il mister ci deve sempre dire cose che sappiamo e vediamo, ma noi aspettiamo le motivazioni. Questo era il messaggio di Stefano. Continueremo ad analizzare la partita con Luca Romenghi dopo la pubblicità.
Palla in tribuna, in collaborazione con Farmacia Stadio Tardini, l'esperienza e la professionalità al vostro servizio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata di Palla in tribuna, comincio con uno dei messaggi di Roberto. Vi ricordo di mandarmene uno per volta, non intasiamo troppo perché siete in tantissimi. Non dobbiamo analizzare solo la partita di ieri, ma le 9 partite giocate, perché più che perdere bisogna trovare qualcosa di positivo, che da quello che capisco dal tuo messaggio non lo vedi. Ma questa situazione, il maggior responsabile si chiama società, che dopo 6 anni vedremo, è scritto un po' male questo messaggio, vediamo questo, cioè il nulla. ma qui si dice pazienza, vedremo le prossime. Beh, pazienza, no, abbiamo detto che sicuramente la società in questo momento è giusto che magari intervenga anche dall'interno con una voce, un conforto e dare forza a questo progetto che ha intrapreso, perché inevitabilmente questa è un progetto, è un'idea, è una scommessa della società che dopo diverse analisi ha puntato una fiche su di lui, e ora naturalmente non siamo in un momento positivo, ma visto che facciamo sempre gli elogi all'estero quando gli allenatori poi gli viene dato credito anche durante le sconfitte, in Italia bisogna fare lo stesso anche quando si tratta della propria squadra. Abbiamo detto che sicuramente ci sono delle responsabilità di questa, però sicuramente bisogna almeno dargli ancora un po' di tempo. Chiedo l'opinione anche, do il benvenuto a Luca Romenghi, l'opinionista Luca Romenghi. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, dopo il naufragio di ieri, ecco, i tifosi puntano il dito contro la società, l'allenatore, insomma, tanta confusione, anche perché sono passate poche ore, la ferita è ancora aperta, non si è ancora rimarginata. Quali sono state le tue impressioni? Ti chiedo un po' subito una domanda generica, le tue impressioni sulla partita dopo la sconfitta?
Ma le impressioni sono di una squadra costruita male, perché ti trovi a giocare con due esterni che non sono due esterni, ti trovi a giocare contro un avversario che ha sugli esterni le parti più pericolose, infatti ci ha fatto male proprio in quelle zone, e se vai a pescare nel mazzo non trovi nulla, quindi diventa difficoltoso.
E quindi
penso che la principale responsabilità sia di chi al momento, anche se hanno fatto le dovute precisazioni legate al fatto che mancano dei giocatori che danno un po' che darebbero un po' di creatività alla squadra e di verve alla squadra, proprio quelli, ma allo stato attuale siamo una squadra che ha molte lacune strutturali, questo è il principale problema del Parma.
Certo, poi dopo la partita di ieri, la domanda che sorge spontanea, perché poi abbiamo avuto che Daniele Barone che l'ha commentata per Sky Sport, e la sensazione è stata questa, mi ha detto, non so se l'hai sentito, ha detto io non considererei questa sconfitta una sconfitta per giudicare la squadra, perché comunque gli infortuni, l'espulsione hanno condizionato inevitabilmente la gara, e poi il Bologna ha due gradini di qualità in più rispetto al Parma, quindi non è una partita su cui giudicare. E io dall'altro canto dicevo è vero. Però è anche vero che ad esempio contro la Roma è stata un'altra sconfitta, secondo me, da fuori. Poi contro il Como è una squadra di grande qualità, ti sei imposto, il Como a Napoli ha fatto la partita. Quindi, cioè, è vero e non vera questa cosa? Quanto è inciso? Non solo
il giudizio va dato sul complessivo, no? Non su una partita.
Esatto.
Il giudizio che possiamo esprimere sul Parma attualmente è sul complessivo, e il complessivo piange. Questo è il dato, e purtroppo allargo il concetto a un complessivo, come qualcuno ha ricordato, di progetto, se così si può definire, societario, nel senso che ho visto dei numeri poco fa, forse sui social, quelle vittorie in Serie A del Parma mi sembra che siano 11 nella gestione Kraus, che è un dato impressionante e negativo per una squadra che ha investito così tanto e ha ottenuto così poco, perché questo è il dato di fatto purtroppo incontrovertibile al momento. E anche se si parla di progetto, questo è un progetto, sì, forse sì, abbiamo cambiato tanti allenatori, tanti dirigenti, tante figure societarie, vuol dire che la quadra, che sembrava essere stata trovata un po' con Chivo e Cherubini, allo stato attuale non sembra tuttora esserci, quindi problemi rimangono e sono grossi, purtroppo.
No, ma io non mi oppongo a questo. Adesso io poi, dalle tue parole, capisco anche quella che è un po' la tua idea su questa e sui principali responsabili. Ci sarebbe, io sottolineavo solamente il fatto che molto spesso, poi anche alla luce di quello che è stato Maresca a Parma, si tende a fare una cosa in Italia che all'estero non si fa. Cioè dar fiducia ad un progetto, ad un allenatore, dato che io dicevo non difendevo questa, perché le responsabilità di questa sono evidenti, così come le mancanze di questa rosa, perché poi c'è una domanda di Anthony che fa riferimento a questo. Ma dicevo, una volta che si è intrapreso un progetto, bisogna dimostrare di crederci in questo progetto, perché poi Pekin, che l'anno scorso, se non sbaglio, è stato dato qualche settimana in più prima di arrivare su Chivo.
Siamo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento, ma il problema è che non è stata data continuità in questi 6 anni di gestione a quasi nessuno, forse ci toglierei Pecchia, ma per il resto non è stata data continuità di nessun tipo, e quindi se vogliamo portare pazienza, portiamola. Io sono il primo, e questa non è una figura che mi dispiace, anzi tutt'altro. Devono esserci le condizioni però di continuità vera e radicata, che purtroppo questa gestione societaria non ha ancora dimostrato.
Anthony, una domanda per te. Per Luca, paghiamo purtroppo una rosa non adeguata e completa. Non ci sono i doppioni nei ruoli come il vice Pellegrino, inteso come attaccante boa, perché Djuric non sembra da. Alcuni ruoli sono vacanti, specie sulle fasce, e poi mettiamoci gli infortuni e in panchina abbiamo poca qualità. Con questa rosa, al netto degli infortunati, questa sta facendo dei miracoli. La società, nel ruolo di CEO, dovrebbe darci delle risposte, ma regna in silenzio più assoluto. Ecco, poi dopo fa una domanda un po' provocatoria, gli dice: manca Pam un giornalismo un po' pungente, però vabbè, al di là di quello mi svincolo dall'ultima domanda. Sì. Un po' ti appoggia su quello che è stato,
beh,
il tuo discorso,
è quello più o meno che ho detto. Esatto. Io credo che questa sia il minore dei responsabili in questo caso, un po' perché è un allenatore giovane che deve fare esperienza, che deve crescere, ma soprattutto perché il Parma cambia tanto ogni anno. A proposito di continuità, cioè, poi ci sta, e fortunatamente l'estate scorsa abbiamo venduto come mai non avevamo fatto prima dei giocatori valorizzati, ma è il primo anno che succede, e comunque stai dimostrando che, ripeto, batto sul tasto dei soldi investiti, stai dimostrando che purtroppo la dimensione del Parma di Serie A nella gestione Krause è una dimensione di salvezza all'ultima giornata, lotta a bagarre per la salvezza. Forse dobbiamo farcene una ragione, questo è, ma con tutto quello che è stato investito probabilmente non dovrebbe essere così, se un criterio di valutazione è quello del denaro che si è investito.
Mm-hmm. No, anche perché analizzavamo ad esempio settimana scorsa, sempre qui a Palla in Tribuna, che il Parma nel corso di questi 5 anni ha investito quanto il Como, ad esempio. Però adesso sono due squadre con due ambizioni, almeno appaiono due squadre con due ambizioni totalmente diverse. E ti imbocco con il messaggio di Davidone, che risponde su questa e ti dà bene o male ragione, però dice: ritengo che questa a volte faccia fatica, oppure sia forse timore, a effettuare variazioni a partita in corso. Ieri sera a metà stadio aveva capito che Orsolini godeva di troppa libertà sulla fascia prima che questa cambiasse marcatura, però sempre e purtroppo spesso troppo tardi. Questa è un po' il messaggio.
Sai, io sì, è vero, io credo che il principale pregio di questa, di quelli riconosciuti e riconoscibili in queste poche giornate di campionato, sia quello di adattarsi all'avversario, forse anche troppo. La verità è che noi, qualcuno ha parlato di rimesse laterali di Valenti e di rinvii di Suzuki. Ieri, francamente, se si toglie la traversa colpita da Bischi, per il resto si è visto questo. Perché manca qualità reale in campo e manca anche un collettivo di gioco che è evidente non esserci. Questo è il problema, ma se non hai esterni, se non hai tre quarti, se giochi con due punte fisiche e di battaglia, diventa difficile fare calcio apprezzabile. Per il resto, ripeto, il primo gol l'hai trovato su un
flip,
buttiamo la palla su, dopo 10 esatto. secondi, rimpallo, giocata di Benedizia un po' fortuita, e gol di Bernabé, questo è stato il gol. Per il resto io di grosse cose non ne ho viste, poi lasciamo stare l'inferiorità numerica e tanto altro, ma la realtà è che purtroppo la situazione è questa. Di positivo c'è che, e l'ho già detto in altre sedi, che questa è una squadra che ha più giocatori degli altri anni, probabilmente intensi e battaglieri. Uso spesso il termine battaglia perché secondo me è adeguato per il contesto in cui ci troviamo.
Mm-hmm. No, certo. Qua incombono tanti messaggi di tifosi. Beh, sempre Davidone. Anche il gol del Bologna, il secondo, ritengo sia stato un po' casuale. Sì, però il Bologna c'è da dire che dopo 13 secondi, che è stato il tempo in cui il Parma ha trovato il gol, dopo 13 secondi poi si mano il gioco, poi si mano il pallino. Da evidenziare forse, oltre all'occasione di cui parlavi di Briski, c'è quello che poteva essere il ritorno al gol di Benedijak, che su una palla invitante di Bernabé, il suo diagonale non ha avuto le stesse sorti del diagonale di Vardy, mi sembra. Quindi, ecco, poi Pippo, sottolineo un punto. Ha acclarato che non abbiamo qualità. La cosa impressionante è che non abbiamo giocatori con gamba da Serie A. Ieri sera i giocatori di fascia del Bologna avevano una cilindrata doppia rispetto ai nostri. Briski, che comunque è forse il più rapido dei nostri, veniva sistematicamente travolto da Miranda e Rowe. Per non parlare degli altri, con questo gap è difficile essere ottimisti. E che è un po' ricalca un po' quello che è la tua opinione, da quello che mi pare di capire. Però, aggappandomi alla tua opinione, mi rifaccio invece a, perché poi c'è un dibattito in atto: se ha più colpa la società, se ha più colpa l'allenatore. Logico che non è un bel momento, questo lo abbiamo capito. Però quello che non è cambiato, almeno secondo, voglio sapere anche quello che è il tuo punto di vista, è che in fase di impostazione di manovra, quindi di proposta, poi dopo Valeri è stato proprio un cataclisma, perché l'idea era sempre Valeri, Pellegrino, gol. Valeri, Pellegrino, gol, oppure palla su Pellegrino. Ecco, non c'è mai un'azione in cui i difensori partano, magari palla al piede, comincino a impostare, oppure quando un centrocampista ha la palla fra i piedi, di solito dicevamo che nella Liga, i centrocampisti nella Liga hanno 5-6 soluzioni. Questo manca un po' al Parma, le soluzioni non hanno idea.
Allora, per fare costruzione come si deve ci vogliono tante cose. La prima è la qualità dei giocatori che impostano. E già lì è un problema, nel senso che i nostri centrali non brillano certamente per qualità di palleggio e di costruzione. Uno, servono centrocampisti che si smarchino, come hai detto giustamente tu, e verticalizzino, comunque giocano la palla, palleggino come fanno alcune altre squadre, e servono delle punte che collaborino al gioco collettivo dal punto di vista proprio delle sponde, degli appoggi e quant'altro. E purtroppo allo stato attuale ci manca praticamente tutto, o quasi, quindi la fotografia è quella. Quindi non si può, credo, poi magari mi sbaglio, per fare calcio di un certo tipo serve un interprete di un certo tipo, oltre a un allenatore in grado di farlo fare, ma se non c'hai i giocatori di un certo tipo, dopo diventa difficile, diventa molto difficile.
E sarà anche più difficile adesso quando arriva il Milan, quindi sarà una settimana tosta questa.
Sì, sicuramente sarà difficile, sapevamo di avere 3 partite, qualcuno aveva parlato di 4 punti in 3 partite, al momento sì. Siamo a 0 e guardando davanti l'orizzonte, la partita con il Milan non sembra la più semplice di tutte. Però vediamo cosa succede. Probabilmente bisogna cercare di non perdere o di vincere le partite con Lecce, Verona e compagnia.
Sì, con gli altri concorrenti.
Perché questo è il punto. Perché se perdi con le grandi e non vinci con le piccole, dopo la situazione si fa complessa veramente. Sì. Sicuramente il tema, e siamo molto lontani perché mancano 2 mesi, è che allo stato attuale bisogna investire e anche tanto. Tanto è bene nel mercato di gennaio, perché ripeto, mi sembra che il principale problema che vedo è proprio un problema strutturale di giocatori. Uh-huh. Questo è il punto.
Luca Romenghi, grazie per la tua analisi, grazie per il tuo contributo, ti aspetto
un
presto.
Un saluto a tutti, saluto. E ci sentiamo presto.
Noi dopo la pubblicità avremo Luca Ampollini.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima parte di puntata di questa palla in tribuna. Stiamo cercando di analizzare questa sconfitta col Bologna e di fare il punto sul momento, sul momentaccio di questo Parma, di questa, forse il momento più duro nella gestione di questa e lo facciamo con il collaboratore della Gazzetta di Parma e opinionista Luca Ampollini. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Ecco, non posso non chiederti la tua analisi. Abbiamo avuto inizio di puntata Daniele Barone da Sky Sport, che ha fatto la telecronaca della partita di ieri, che ha detto che la partita di ieri non è da prendere troppo seriamente a livello di analisi, perché il Bologna ha una qualità troppo superiore rispetto al Parma. Poi Luca Romenghi invece è di tutt'altra opinione, che insomma ci ha riservato che secondo lui la rosa non ha delle qualità adeguate per affrontare questo campionato e può essere un grande rischio questo. Qual è la tua opinione?
Ma la mia opinione è che possiamo giudicare il Parma in questo inizio di campionato per le lacune che ha avuto, e questo è corretto, però la partita di ieri, cosa vuoi dire, se è rimasto in 10 dopo mezz'ora? Già la partita era francamente molto molto complessa, molto complessa all'inizio, perché il Bologna è molto più forte, più organizzato, con più qualità, e poi con quella ingenuità incredibile di Ordoñez la partita è diventata praticamente impossibile, quindi non è sicuramente la partita adeguata per parlare di mancanza di soluzioni, mancanza di gioco, mancanza di qualità e altre cose, perché ieri dopo mezz'ora era normale che la squadra non potesse fare altro che cercare di difendersi come ha fatto Genova. Però la differenza tra il Genoa e il Bologna è che il Bologna è una squadra veramente forte, il Genoa no, e a Genoa si è riuscito a strappare un pareggio, ieri inevitabilmente non hai potuto che soccombere.
Anche perché sono due squadre completamente diverse, anche sotto il profilo della qualità. In bocco con qualche messaggio, c'è anche chi rimane fiducioso, ad esempio Bonas rimane: rimango fiducioso, paghiamo sfortuna e inesperienza, per me sono migliorati molto, vedi Genoa e Lecce. Ecco, un messaggio più unico che raro, perché è l'unico che esprime positività. Davidone ci dice: sì, e poi col Milan rientra pure Pulisic, perché prima abbiamo toccato anche il tasto Milan, dicendo c'è chi si aspettava in queste tre partite a Roma, Bologna e Milan di guadagnare almeno 4 punti. Fino ad ora siamo a zero e arriva il Milan e Davidone dice: rientrerà pure Pulisic. Occhio, perché ho visto il Verona contro l'Inter, non gioca per niente male. È vero anche questo. Poi, messaggio di Anthony: chiedo a Luca Ampollini un parere sulla rosa, per me è incompleta. Tanto
allora, la rosa può essere anche incompleta, nel senso che qualcosa manca. È evidente che se una squadra come il Parma tiri via Valeri, tiri via Ristagno, tiri via Frigan, fai giocare Bernabé esterno di destra, Ordoñez esterno di sinistra, che è un centrocampista, è ovvio che ti crei un po' di problemi da solo, dal mio punto di vista. Cioè io credo che l'animo del tifoso, lo spirito del tifoso sia assolutamente comprensibile, no? Perché il tifoso naturalmente vive di sentimenti più o meno razionali, e quindi in questi momenti si parla inevitabilmente di una rosa scadente, tutte queste cose. Lo si diceva anche con Maresca e Iachini, che la rosa era molto scadente, poi l'anno dopo Pecchia con la stessa rosa ha vinto il campionato. Quindi pensiamo innanzitutto a mettere in campo questa squadra, secondo me, nel modo migliore. Lo si sta facendo? Qualche dubbio ce l'ho. Nel senso che io ho molto rispetto per questa, che è un allenatore che sicuramente avrà un futuro radioso, tutto quello che vogliamo. Mi aspetto da lui però qualcosa in più, che non sia un 4-4-2 con il miglior giocatore che ho messo a fare l'esterno di destra e un centrocampista centrale a fare praticamente l'ala sinistra. Prima di parlare di rosa, prima di parlare di problemi, cerchiamo di capire se effettivamente la squadra è messa in campo nel modo più corretto. Poi dopo possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Quindi, ma non mi riferisco alla partita di ieri, che
no, certamente, ecco, in generale.
Sto parlando in generale, cioè io, se ho Bernabé, che è il miglior giocatore che ho, io devo costruirgli una squadra attorno, dal mio punto di vista. Quindi Bernabé e altri 10. Se Bernabé lo metto a fare l'esterno di destra nel 4-4-2, secondo me lo si penalizza. E non è un mistero che l'unica azione pericolosa che il Parma ha fatto nel secondo tempo è stata il 14esimo, con un'imbucata di Bernabé per Benedice, dove era Bernabé esattamente nella posizione di trequartista e ha illuminato il gioco con una giocata poi sprecata banalmente da Benedice, che è in un momentaccio e bisognerebbe aprire un capitolo anche su di lui, ma Bernabé stava giocando in quel momento da trequartista,
sì, è vero,
non
poi,
da alla destra.
Oltre all'occasione da traversa c'è stata quella di Benedicek.
Sì, però sto parlando di Bernabei, ti sto dicendo che Bernabei secondo me è un giocatore che invece che giocare esterno di destra, se giocasse secondo me in una posizione a lui più adeguata, tutta la manovra del Parma ne trarrebbe beneficio. Mm-hmm. E non è un mistero, ripeto, che l'unica occasione del secondo tempo sia arrivata dal tandem Bernabei-Benedicia, con Bernabei che ha messo Benedicia davanti alla porta dalla posizione di trequartista, che secondo me è la sua più congeniale, però...
No, certo.
Questa è la mia opinione.
Orlando dice: non potendo giudicare la partita di ieri per l'espulsione e per i due infortuni, vedevo una squadra che stava lentamente migliorando con i rientri di Ondrej, Oristano e Valeri, le cose non potranno che migliorare. Un saluto. Poi di nuovo chiedo a Dampollini: ma chi lascia la squadra in 10 riceve una multa dalla società? Te lo sai questo?
So, dipende da come uno lascia la squadra in 10. Non c'è stato ieri un gesto secondo me che possa prevedere una multa. C'è stato una negligenza di un giocatore, un errore, come uno sbaglia un gol. Però sicuramente quello di Ordóñez è stata una sciocchezza clamorosa, perché comunque a fianco aveva Keita, dietro aveva due difensori centrali, sai di essere ammonito, sai che è un arbitro che ammonisce molto, cosa vai a fare fallo? Voglio dire, era normale che in una circostanza del genere, facendo fallo, la squadra sarebbe rimasta in 10. Anche questa è una lacuna che la squadra deve migliorare, perché vabbè, a Genova si è uscito per un abominio arbitrale, è uscito in diarie per un abominio arbitrale che l'ha cacciato fuori per un fallo che non c'era, il secondo dico. Ieri invece l'arbitro, che peraltro è stato molto modesto, però nella circostanza non ha commesso alcun errore, l'errore è stato solo di Ordóñez e non è accettabile, perché già sei inferiore rispetto al Bologna, se poi giochi in 10 contro 11 cosa vuoi fare?
Certo.
È normale che la partita lì finisce, quindi io sono d'accordo in questo caso con Barone, non è sicuramente la partita di ieri che deve confermare i limiti eventuali di questa squadra, perché ieri nella primi 25 minuti, mezz'ora la stavi giocando, hai fatto un gol, hai preso una traversa contro un avversario più forte, stavi mettendo in campo tutto quello che avevi, dopo l'espulsione di Ordóñez la partita era già finita, quindi
sì, forse ha ancora più difficoltà dopo anche l'infortunio di Esteves, che lì a centrocampo è un po' un metronomo, no?
Ma anche lì Esteves, la storia di Esteves la conosciamo. Esteves è un giocatore che in Serie B ogni 2x3 si faceva male, era un giocatore che veniva sempre sostituito da Pecchia per prevenire infortuni, tre partite in una settimana Esteves fa fatica a farle, secondo me, quindi anche lì forse si poteva gestire un po' meglio la situazione Esteves, perché sappiamo essere fisicamente non proprio Keita, voglio dire, non ha un motore che gli consenta di poter girare con questa frequenza. Cioè sono tutte situazioni secondo me prescindono dai limiti eventuali della rosa, che comunque presenta in questo momento degli infortuni che sono pesantissimi, Valeri, Ondrej, Oristagno, cioè sono tutti giocatori, ragazzi, che per una squadra come il Parma sono pesanti come macigni, e quindi voglio dire tutte queste cose prescindono.
No, certo,
il problema è che però c'è in questo momento, secondo me, ci sono alcune cose da rivedere nella gestione a livello tecnico, dal mio punto di vista, di un allenatore che è giovane, deve imparare e quindi dobbiamo accettare anche questo, se viene assunto un allenatore di 30 anni che non ha mai avuto esperienze prima.
Hai parlato di mancanze, di esterni, eccetera. Andrea 68 lancia una provocazione, una domanda per te, ma forse neanche troppo provocazione, ma uno svincolato come Insigne sarebbe una follia nel deserto attuale che è il Parma Calcio? Forse no.
Questa è una follia, perché Insigne sono 3 anni che praticamente non gioca, quindi è un giocatore di 34 anni, l'abbiamo già analizzato l'argomento, un giocatore di 34 anni che sono quasi 3 anni che non gioca, perché i 2 anni in Canada sono stati anni nei quali lui, non dico abbia fatto una vacanza, ma sostanzialmente ha giocato non ai ritmi di un buon campionato europeo, quindi cosa fai? Lo prendi e aspetti che vada in forma, quando va in forma è finito il campionato. No.
Allora, poi Stefano, ancora domanda per te Luca, nonostante condivido il discorso sulla messa in campo di Luca, volevo chiedere se non è quella di ieri la partita da analizzare, in cui bisogna mostrare il gioco, quali sono le partite in cui bisogna mostrare il nostro gioco e la nostra proposta? Beh, forse quella con il corrente.
Io dico che non è la partita di ieri perché si è rimasto in 10, non perché il Bologna sia più forte. Perché ad esempio contro il Como, il tanto blasonato, pubblicizzato e di tendenza Como di questi momenti, tu hai fatto una partita straordinaria, o comunque una partita molto buona, e l'hai portato, hai portato a casa un risultato positivo. Ieri il Bologna, che secondo me gioca 10 volte meglio del Como, ma va meno di moda del Como, il Bologna ti ha stritolato. Ma ti ha stritolato soprattutto e anche perché oltre ad essere più forte aveva un uomo in più, quindi una squadra che ha 5 linee di passaggio ogni volta che costruisce gioco, 5 ne aveva ieri, è normale che giocando in 11 contro 10 ti crei dei problemi, okay? Quindi diventa difficile pensare di poter valutare con attenzione, obiettività e in modo raziocinante la partita di ieri. Ma già la partita prossima col Milan, che si gioca in 11 contro 11, speriamo almeno per 2/3 di gara, secondo me si può valutare il Parma, indipendentemente dalla forza dell'avversario. L'avversario è forte, è più forte di te, ma non per questo tu non devi mettere in campo organizzazione, qualità, aggressività e idee. Quindi già dalla prossima partita lo vedremo. Poi, ripeto, lo dicevo anche l'anno scorso questo discorso, siamo abbastanza sfortunati perché l'anno scorso hai giocato 2/3 di campionato senza Bernabé, senza Cercati, quest'anno voglio dire in attacco ti manca Valeri sulla sinistra, ti manca Ondrejka, ti manca Frigan, ti manca Oristagno, va bene tutto, però questi sono attenuanti che non si possono non considerare, quindi parliamo di limiti della rosa, parliamo di gente che non ha qualità, parliamo di errori, parliamo di questo, parliamo di quell'altro, poi dopo va su Ondrejka nella seconda parte di stagione, ti salva il Parma e allora tutti poi non parlano più di queste cose. Purtroppo è così, bisognerebbe valutare questa squadra con attenzione se si volesse fare un discorso, ma non parlo di tifosi, parlo di addetti ai lavori, se si volesse fare un discorso un pochino obiettivo e non pregiudiziale da parte di alcuni, bisognerebbe fare una valutazione con tutta la rosa a disposizione, non con un attacco falcidiato come quello del Parma in questo momento.
Sì. Grazie Luca Ampollini, grazie per il tuo contributo, ti saluto
grazie
e ti ringrazio.
Un abbraccio, buona giornata, grazie.
Ciao. Prima di salutarvi, vi ricordo che stasera ci sarà una nuova analisi, stasera in diretta alle ore 21 su 12 TV Parma va in onda una nuova puntata di Bar Sport. In studio con Alberto Dalla Tana avremo Francesca Mercadanti, ci saranno il giornalista Sandro Piovani, l'ex dirigente del Parma Luca Baraldi, l'allenatore Alessandro Barbarini e il tifoso Luciano Spigaroli. In collegamento interverrà l'ex capitano del Parma Lorenzo Minotti e il numero per contattare SMS e WhatsApp sarà sempre lo stesso 333-9200-170. Per oggi Palla in Tribuna si conclude qui, io ringrazio Simonetta Collini e la regia, ringrazio tutti i miei ospiti e ringrazio voi per averci ascoltato. Ciao!